Uomini e profeti, fedi e mondo. Secondo libro dei Re, capitoli dall'1 al 5. Il mantello su Eliseo, con Enzo Bianchi.
Giornata da Gabriella Caramore. Oggi iniziamo dunque il secondo libro dei Re, strettamente contiguo al primo, dove si continua a narrare la storia di Elia. E quello che abbiamo appena ascoltato, che stiamo ascoltando, è un passo di un concerto I Profeti di Mario Castelnuovo Tedesco, che era un musicista morto nel 68, di origine ebraica, fuggito in America a causa delle persecuzioni fasciste e naziste, e appunto ai profeti ha dedicato questo concerto. Tra l'altro sono belle le note: grave e meditativo Isaia, espressivo e dolente Geremia, invece per il nostro Elia dice fiero e impetuoso, ma sostenuto e ben marcato il ritmo. Allora, Elia è il profeta che abbiamo visto alle prese con il re Acab. Siamo intorno alla metà del IX secolo prima della nostra era. Abbiamo conosciuto la sua intransigenza rispetto alle divinità straniere, Baal, i seguaci di Baal, ma anche la sua sollecitudine nei confronti di una vedova povera, di suo figlio malato, poi la sua stanchezza dopo aver sgozzato i 400 profeti e l'ascolto sul monte Horeb di una voce di silenzio sottile, il suono silenzioso con cui il Signore di Israele a volte si manifesta, e questo ci ha dato modo di fare alcune considerazioni anche sull'azzardo di farsi portavoce della parola di Dio. Oggi incontreremo altri racconti intorno a Elia e non solo intorno a lui, ma intanto saluto Enzo Bianchi, priore della comunità di Bose. Buongiorno Bianchi.
Buona domenica a tutti.
Grazie. A cui la figura di Elia è cara, credo, tra l'altro ha dedicato anche un libro, almeno a questo titolo, Il mantello di Elia, che è alla vita monastica, credo che gli sia cara anche per la complessità di questa figura, per le sfaccettature della figura di Elia, Bianchi.
Ma la figura di Elia è certamente la figura profetica più ricca di tutto l'Antico Testamento. Non c'è un libro intitolato Elia, come l'abbiamo, degli altri grandi e cosiddetti piccoli profeti. Però in qualche misura il ciclo di Elia è ciò che più assomiglia alla narrazione del Vangelo. Se c'è stato un genere letterario nell'Antico Testamento che ha ispirato il genere letterario della narrazione Vangelo, è proprio il cosiddetto ciclo di Elia e di Eliseo, che è fatto di narrazioni. Dunque ha sempre colpito i lettori della Bibbia, ha sempre colpito gli ebrei e i cristiani, e per questo Elia è un profeta, come si può dire, molto vicino all'interno di quella che è la vita, la spiritualità cristiana. Forse certamente qui in Occidente negli ultimi tempi non è una figura molto conosciuta, eppure in tutto l'Oriente cristiano, bizantino, siriaco, copto, ovunque c'è una collina, un monte, come da noi si costruiscono delle chiesine alla Vergine Maria, alla Madonna, In Oriente sono dedicate a Elia, è impressionante, ma ovunque c'è un monte deserto, la cappellina in alto è dedicata a costui.
Al profeta Elia.
Il profeta Elia è sempre stato sentito come il difensore degli oppressi, come il protettore dei poveri, delle vedove, degli infelici e soprattutto colui che sapeva opporsi ai potenti. Elia ha una presenza molto popolare all'interno della Chiesa e poi non dimentichiamo, secondo il Nuovo Testamento e le parole di Gesù, Elia è un profeta escatologico che noi dovremmo anche attendere per la fine dei tempi, perché in qualche misura il suo ministero è stato necessario alla preparazione della venuta di Gesù e non a caso Giovanni il Battista è chiamato da Gesù come il nuovo Elia. Ma anche per la fine dei tempi, Elia è il profeta che deve tornare, è quello che deve preparare la strada al Messia. Dunque una presenza molto eloquente, molto cara di tutto l'Antico Testamento. Certamente con Mosè resta la figura più conosciuta, quella che è stata più trasmessa come modello e come presenza dell'azione di Dio nella Chiesa.
Anche se poi come modello l'abbiamo visto anche in scene molto, molto cruente, molto appunto uccidere i profeti, condannare le religioni degli altri, però ovviamente tutto questo va tradotto.
Che tutto questo un tempo era un po' accettato all'interno anche della spiritualità cristiana, ahimè purtroppo, l'obiezione che Gesù ha fatto con la sua non violenza e con la sua mitezza a tutti questi episodi è stata un'obiezione poco sentita, poco realizzata. Però di Elia si ricordavano soprattutto gli altri episodi, la difesa dei poveri, il suo essersi opposto ad Acab, un potente, un uomo totalitario. Ecco, queste erano le cose soprattutto che venivano ricordate.
Le cose che sono rimaste. Ecco, se prendiamo in mano il primo capitolo del secondo libro dei Re, lo troviamo descritto come un uomo peloso con una cintura di pelle ai fianchi. Ecco, questa è un'immagine tipica del profeta, no?
Ecco, questo è piuttosto, direi, la descrizione dell'uomo profeta.
Sì.
Da Elia in poi, ma con ogni probabilità può darsi che già prima, all'interno di questo fenomeno della profezia, costoro che vivevano una vita marginale, liminare rispetto ad Israele, che abitavano ai bordi del deserto e che saranno i discepoli di Elia, saranno anche la comunità di Eliseo, costoro vestivano con un abito di peli di cammello, come d'altronde si dipingerà così Giovanni il Battista significativamente. Era vestito con un mantello di peli di cammello e portava una cintura ai fianchi. È un po' l'abito dei profeti. Un segno di riconoscimento dell'identità profeta, quest'essere nomade che veste come gli abitanti del deserto, una forma molto sobria e povera, essenziale, ma con una caratteristica che lo fa individuare, lo fa discernere con precisione.
Ecco, quindi con grande semplicità e con questa caratteristica. Dunque, al capitolo secondo, adesso, allora in questo libro, come dire, sono tante le storie e tante le storie dei re che si succedono, noi un po' semplificheremo, cercheremo un po' di riassumere, però al capitolo secondo c'è un episodio importante e potente, direi quasi quanto quello del silenzio sull'Oreb, no? Ecco, quello in cui Elia viene rapito in cielo, ma prima di essere rapito in cielo compie un gesto molto significativo. Allora, leggiamo questa prima parte del capitolo secondo e poi ne parliamo.
Quando il Signore stava per far salire al cielo in un turbine Elia, questi partì da Galgala con Eliseo. Elia disse a Eliseo: «Rimani qui, perché il Signore mi manda fino a Betel». Eliseo rispose: «Per la vita del Signore e per la tua stessa vita non ti lascerò». Scesero a Betel. I figli dei profeti che erano a Betel andarono incontro a Eliseo e gli dissero: «Non sai tu che oggi il Signore porterà via il tuo signore al di sopra della tua testa?» Ed egli rispose: «Lo so anch'io, tacete». Elia gli disse: «Eliseo, rimani qui, perché il Signore mi manda a Gerico». Egli rispose: «Per la vita del Signore e per la tua stessa vita, non ti lascerò». E andarono a Gerico. I figli dei profeti che erano a Gerico si avvicinarono a Eliseo e gli dissero: «Non sai tu che oggi il Signore porterà via il tuo signore al di sopra della tua testa?» Rispose: «Lo so anch'io, tacete». Elia gli disse: «Rimani qui, perché il Signore mi manda al Giordano». Egli rispose: «Per la vita del Signore e per la tua stessa vita, non ti lascerò». E procedettero insieme. 50 uomini, tra i figli dei profeti, li seguirono e si fermarono di fronte, a distanza. Loro due si fermarono al Giordano. Elia prese il suo mantello, l'arrotolò e percosse le acque, che si divisero di qua e di là. Loro due passarono sull'asciutto. Appena furono passati, Elia disse a Eliseo: «Domanda che cosa io debba fare per te, prima che sia portato via da te». Eliseo rispose: «Due terzi del tuo spirito siano in me». Egli soggiunse: «Tu pretendi una cosa difficile. Sia per te così, se mi vedrai quando sarò portato via da te, altrimenti non avverrà». Mentre continuavano a camminare conversando, ecco un carro di fuoco e cavalli di fuoco si interposero fra loro due. Elia salì nel turbine verso il cielo. Eliseo guardava e gridava: «Padre mio, padre mio, carro di Israele e suoi destrieri!» E non lo vide più. Allora afferrò le proprie vesti e le lacerò in due pezzi. Quindi raccolse il mantello che era caduto a Elia e tornò indietro, fermandosi sulla riva del Giordano. Prese il mantello che era caduto a Elia e percosse le acque, dicendo: «Dov'è il Signore, Dio di Elia?» Quando anche egli ebbe percosso le acque, queste si divisero di qua e di là, ed Eliseo le attraversò. Se lo videro di fronte i figli dei profeti di Gerico e dissero: «Lo spirito di Elia si è posato su Eliseo».
Allora, Enzo Bianchi, qui entra subito intanto anche Eliseo. Allora, chi è Eliseo in questo stretto rapporto con Elia?
Sì, Eliseo è il profeta che succederà Elia, ma noi non dobbiamo dimenticare che è il suo discepolo, direi per eccellenza. Al capitolo 19 del primo libro dei Re, dal versetto 19 in poi, si era raccontata la sua vocazione. Quando Elia era sceso dal monte Oreb, dopo aver avuto quell'incontro con Dio nella voce sottile di un silenzio, Elia lo incontra mentre Eliseo ara con dei buoi davanti a sé, ed ecco, Elia gli passa vicino significativamente, gli getta addosso il suo mantello, non dice nulla. Ma a quel punto Eliseo ha capito, abbandona i buoi, corre dietro a Elia, gli dice solo: «Andrò a baciare mio padre e mia madre, poi ti seguirò». Elia gli dice: «Va e torna, perché sai che cosa ti ho fatto», gettandoti il mantello. Allora, allontanatosi da lui, Eliseo prende un paio di buoi, li uccide, poi prende quell'aratro, lo brucia, ne fa cuocere la carne, e quindi, ecco, si dice, si alzò e seguì Elia entrando nel suo servizio. Cioè, qui c'è una vocazione che poi non a caso diventa un vero e proprio esempio anche delle vocazioni del Nuovo Testamento, ma in cui Elia vuole fare di Eliseo che ha incontrato un discepolo. Ecco, Eliseo sta lavorando perché la vocazione di Dio raggiunge l'uomo in qualsiasi condizione. Elia gli getta il suo mantello,
sì, perché il mantello?
Segno dei profeti, l'altro capisce, gli chiede solo: ma permettimi di lasciare prima con un saluto i miei? Elia glielo permette, ma gli ricorda: ormai tu sei messo a parte, ormai tu sei stato fatto profeta con questo mantello. E da quel momento Eliseo si mette al servizio di Elia. Ecco, Eliseo è quello che continua il ministero profetico di Elia, è quello che ne prende l'eredità, è quello che trasmette in qualche misura l'azione del profeta, quell'azione ispirata dallo Spirito Santo, e la trasmette alle nuove generazioni di Israele.
Ecco, lei dice il mantello è il segno del profeta e segna questo passaggio. Infatti non a caso lei ha dedicato il suo libro Il mantello di Elia alla trasmissione, diciamo, della vita spirituale, no? All'eredità spirituale che
sì,
si raccoglie.
È proprio questo. È molto importante vedere che in Elia ed Eliseo la Bibbia ci dà il primo esempio della vita spirituale in cui appare un maestro e dunque un discepolo. Un maestro, uno che preceda, uno che ha semplicemente una più grande esperienza di Dio e una più grande capacità di lettura della storia, degli uomini, del mondo, e che vuole trasmettere questa sapienza, questa conoscenza. E allora c'è, per così dire, un accompagnamento spirituale. Addirittura noi vedremo poi nell'episodio in cui Elia sale al cielo, questo che abbiamo appena letto, che Eliseo lo chiamerà padre mio, riconoscendogli una paternità di tipo spirituale. Quindi è importante, diremmo, questo brano, perché poi ha ispirato tutta la storia del cristianesimo. Là dove c'è il passaggio di un carisma, là dove c'è il passaggio di un'eredità spirituale, di un insegnamento, ritorna sempre questo rapporto tra Elia e Eliseo, questo rapporto di paternità spirituale che genera un figlio, ma lo genera la vita spirituale e in modo spirituale.
Enzo Bianchi, però ecco, questo vale per la vita spirituale, ma forse vale anche per tutte le vite, perché ciascuno di noi riceve forse un mantello di Elia, cioè il segno che da una parte il segno che dobbiamo lasciare, dall'altra il segno che dobbiamo accogliere e ricevere e continuare, no?
Ma certamente, quando intendo realtà spirituale, non è che dico solo eventualmente un'eredità come quella del profeta o quella monastica, e poi la grande eredità interiore, della vita interiore, di ciò che veramente può essere un cammino di senso, questa sapienza e questa luce per cui ciò che è stato vissuto dalle generazioni precedenti e che tanto è servito per un cammino d'umanizzazione può essere trasmesso alle generazioni successive, in modo che non rifacciano da capo il cammino, ma tengono conto di un'esperienza che è stata vissuta e che dunque può essere trasmessa.
Ecco, quindi sentirsi parte di una catena, ecco, questo è un
di
po'
una catena,
il passaggio delle generazioni. Ecco, poi Elia viene rapito in questo carro di fuoco con cavalli di fuoco, anche questo è un immaginario del tempo naturalmente, ma è molto bello questo turbine verso il cielo, no?
Ma questo certamente per noi resta molto misterioso. All'interno della Bibbia noi sappiamo che Mosè è morto sulla bocca del Signore, come diceva il libro del Deuteronomio, ma di lui non si è mai trovata la tomba e nessuno sa la tomba di Mosè dove sia. Si è anche parlato non a caso di un'assunzione di Mosè, che Dio, dandogli quel bacio, non solo ha provocato la morte di Mosè, ma in qualche misura l'ha come preso in un soffio e l'ha portato presso di lui. Elia è un po' un personaggio grande come Mosè, come per dire sì, ha lasciato questo mondo, dunque è morto, ma è in Dio, vive presso Dio. Ecco allora che Elia viene preso da un vortice di fuoco mentre sta camminando accanto Eliseo e sale in cielo, come poi tutta l'iconografia cristiana lo mostra. È molto bello nel fuoco, perché Elia è un profeta di fuoco.
Infatti sono tra le immagini.
Indubbiamente mostra l'essere l'uomo dello spirito per eccellenza, dunque lo spirito ha sempre beneficiato dell'immagine del fuoco. È una fiaccola che arde, come dirà poi di lui la tradizione rabbinica. E quindi, ecco, Elia in qualche misura sì, ci ha lasciato, ma in un vortice di fuoco, vive in Dio, è presso Dio, non è qualcuno che noi possiamo semplicemente dire è scomparso definitivamente.
Infatti anche queste immagini che lei evocava prima nel cristianesimo d'Oriente, sono queste immagini iconografiche, sono molto hanno sempre del rosso, del fuoco, dell'oro.
Sì, è molto bello poi anche l'immagine di questi cavalli, per dire
cavalli,
la velocità
sì.
con cui lui sale in cielo, insomma. È un'immagine, carro di fuoco, d'altronde, con cui si diceva che anche Dio nelle sue teofanie cavalcava nei cieli, appariva per gli uomini. Dunque l'essenziale è cogliere Elia è stato rapito da Dio, è stato assunto da Dio, ormai è in Dio come Mosè.
Senta, poi dunque qui i racconti si susseguono un po' fra storia e leggenda, ci sono questi re di Israele, la spedizione contro Moab, l'intervento molto particolare di Eliseo, che d'ora in poi diventerà il protagonista di questi interventi profetici e in particolare protagonista di molti miracoli. Ecco, che cosa? Già ne abbiamo incontrati alcuni con Elia, ma con Eliseo ne troviamo una lunga serie. Che cosa sono questi miracoli e come sono da intendere? Sì.
Ma questo certamente ci viene raccontato con molta semplicità, direi con molta naturalezza, sia per Elia che per Eliseo, poi per altri profeti, e soprattutto noi troveremo questi racconti anche nel Nuovo Testamento, là dove saranno protagonista Paolo, Gesù, Pietro, insomma. Per noi certamente esiste una reale difficoltà di fronte a questi testi. Noi non viviamo più in un mondo incantato, religioso, in cui lo straordinario, l'azione di Dio era accolta, creduta con facilità e faceva parte, oserei dire, di quella fede in cui non c'era quasi nulla di impossibile e tutto poteva realizzarsi quando aveva per soggetto Dio o di conseguenza l'uomo di Dio. Quindi è inutile negarlo, questi miracoli, questi segni per noi fanno problema, non siamo molto disposti a leggerli nella loro materialità e non a caso sovente noi cerchiamo in essi un significato.
Beh, cioè, invece non possiamo leggerli semplicemente come appunto dei racconti, delle narrazioni che vogliono rivelare un altro senso.
Esatto, come stavo dicendo, cioè noi vediamo narrazioni di fatti prodigiosi, ma dobbiamo cogliere piuttosto dei segni, dei segnali. Attenzione, c'è qualcosa che viene compiuto da Elia in modo straordinario, ma questo ha un significato più profondo, per cui quando noi leggiamo la moltiplicazione dei pani, che sia stata fatta come moltiplicazione della farina da parte di Elia, come moltiplicazione dei pani da Eliseo, come moltiplicazione dei pani da parte di Gesù, è per dire come tutti saranno sfamati, come Dio concede un pane che sfama davvero la fame più profonda che c'è in ogni uomo, come il pane possa essere da tutti condiviso, e come di questo pane c'è un'abbondanza per tutti, in modo che nessuno provi la fame. Sono le grandi promesse del regno di Dio che ci appaiono attraverso queste narrazioni di miracoli. E allora noi dobbiamo imparare a leggerle proprio come azione di Dio, ma in vista di una comprensione più profonda di quanto il racconto possa mostrare. I miracoli non sono tesi a dire: ecco la potenza di Dio, ecco lo straordinario. Insomma, questi uomini di Dio non sono dei maghi, non sono quelli che compiono prodigi semplicemente per abbagliare. No, ci sono dietro le loro azioni dei segni, dei significati, che sono quelli che edificano veramente in profondità la fede dei credenti.
Allora, cominciamo a leggere uno di questi miracoli. Ce n'è uno molto complesso, che riguarda appunto la spedizione contro Moab, in cui è in questione di nuovo l'acqua, come nel caso di Eliseo. Ma ce n'è uno, e questo è molto lungo, non riusciamo neanche a riassumerlo, ma naturalmente invito gli ascoltatori a leggersi tutti questi episodi, che narrativamente sono bellissimi, e come dice Enzo Bianchi va cercato poi il segno che ci vogliono dare, di che cosa vogliono essere segno. Leggiamo il miracolo dell'olio, che invece è molto semplice, molto lineare, e poi vedremo come interpretarlo.
Una donna, una delle mogli dei figli dei profeti, gridò a Eliseo: «Mio marito, tuo servo, è morto. Tu sai che il tuo servo temeva il Signore. Ora è venuto il creditore per prendersi come schiavi i miei due bambini». Eliseo le disse: «Che cosa posso fare io per te? Dimmi che cosa hai in casa». Quella rispose: «In casa la tua serva non ha altro che un orcio d'olio». Le disse: «Va fuori a chiedere vasi a tutti i tuoi vicini, vasi vuoti e non pochi. Poi entra in casa e chiudi la porta dietro a te e ai tuoi figli. Versa olio in tutti quei vasi e i pieni mettili da parte». Si allontanò da lui e chiuse la porta dietro a sé e ai suoi figli. Questi le porgevano e lei versava. Quando i vasi furono pieni, disse a suo figlio: «Porgimi ancora un vaso». Le rispose: «Non ce ne sono più». L'olio cessò. Ella andò a riferire la cosa all'uomo di Dio, che le disse: «Va, vendi l'olio e paga il tuo debito. Tu e i tuoi figli vivete con quanto ne resterà».
Ecco, Enzo Bianchi, è un racconto molto semplice, ma che cosa ci vuole dire, appunto?
Beh, innanzitutto noi ci troviamo di fronte a un caso molto simile a quello che è descritto in Primo Re 17
e che riguarda Elia.
Protagonista Elia. Anche là c'era una vedova,
sì,
e là mancava la farina. Qui c'è una donna che è moglie di uno dei profeti, ecco, anche qui l'accenno a questi gruppi di profeti, comunità dei profeti, in cui c'era anche Eliseo, il quale questa donna, insomma, mostra la condizione di essere oppressa da uno strozzino. C'è un creditore che non ha pietà di lei. Lei è vedova, dunque non ha più diritti, il marito le è morto, ha due figli e quindi è in una condizione in cui non può saldare i suoi crediti, ma lo strozzino la opprime. E allora lei si rivolge a quest'uomo di Dio, Eliseo, chiedendole l'aiuto e il soccorso. E Eliseo gli dice: «Che cosa hai in casa?». Un orcio di olio. Ecco che cosa era ridotta questa donna. Non aveva nulla da vendere per poter pagare i suoi creditori. Ma Eliseo gli dice: «Tu in casa, senza aspettare dagli uomini qualcosa, cerca che ti siano portati dei vasi vuoti». E questi vasi vuoti che gli vengono portati si riempiono tutti di olio, in modo che lei può vendere quell'olio e può accontentare quei creditori strozzini. insomma, una liberazione di una povera donna schiacciata dai debiti, che ha due figli, che è vedova. Ecco l'azione di Eliseo. Ancora una volta è per dire che Dio è davvero l'aiuto delle vedove e dei poveri, è il loro protettore. Dio interviene a loro favore e certamente a un certo punto Dio dà delle risorse per cui è possibile uscire da questa situazione di oppressione. È sempre un messaggio che mette certamente in evidenza l'azione di Dio, che diventa lui direttamente il vendicatore dei poveri, ma mette anche in condizione di comprendere qual è il senso, la situazione, il dramma della vedovanza, della povertà, dell'avere figli da sfamare, dall'essere insomma in una condizione di estremo bisogno.
Quindi una grande attenzione, diciamo, all'indigenza degli esseri umani e il tentativo di soccorrerla.
I profeti sono sempre stati sentiti come i difensori degli oppressi.
Sono sempre dalla parte degli oppressi.
E contro tutte le forme di oppressioni. E qui noi vediamo Eliseo che percorre proprio il cammino aperto da Elia, con gli stessi atteggiamenti.
Ecco, poi c'è un altro racconto di una risurrezione di un figlio, il figlio della Sunammita. Anche questo ricalca un po' un racconto relativo ad Elia, ma ricalca anche poi delle azioni che saranno compiute da Gesù. Allora proviamo a riassumere almeno in parte questo breve racconto. Allora c'è una donna che ha molta considerazione per Eliseo e chiede al marito di procurargli una stanzetta perché viva con loro. Eliseo chiede a questa donna che cosa desidera.
Molto bello è questo, cioè l'uomo di Dio ha bisogno di una stanzetta in cui ci sia un tavolo, un letto e una lampada. Se noi pensiamo a questo testo del IX secolo, a questo racconto del IX secolo avanti Cristo, in cui viene presentato quest'uomo di Dio, questo solitario di Dio, questo profeta, che cosa ha davvero bisogno? Un letto, un tavolo certamente per leggere e scrivere, e poi una lampada. È la cella del monaco, vorrei dire.
Sì,
per
sì.
Noi è sempre stata l'essenziale per la nostra vita. E per tutti, ecco, un luogo di interiorità, un luogo per stare con se stessi, c'è bisogno di poco. Una stanza, uno spazio di solitudine e silenzio, un letto, un tavolo su cui leggere, certamente nel caso di Elia, di Eliseo,
sì,
di leggere quei primi brandelli di scritture di Israele che c'erano, e una lampada per poter vegliare anche nella notte. È molto bello questo particolare. Non deve sfuggire.
Ecco, e poi lui chiede alla donna di che cosa ha bisogno, lei dice ma di niente, però qualcuno gli dice purtroppo essa non ha figli e suo marito è vecchio, e lui le dice l'anno prossimo in questa stessa stagione tu terrai in braccio un figlio. Effettivamente quel bambino nasce, e però leggiamo che cosa accade.
Il bambino crebbe e un giorno uscì per andare dal padre presso i mietitori. Egli disse a suo padre: «La mia testa, la mia testa!» Il padre ordinò a un servo: «Portalo da sua madre!» Questi lo prese e lo portò da sua madre. Il bambino sedette sulla ginocchia di lei fino a mezzogiorno. Poi morì. Ella salì a coricarlo sul letto dell'uomo di Dio. Chiuse la porta e uscì. Chiamò il marito e gli disse: «Mandami per favore uno dei servi e un'asina. Voglio correre dall'uomo di Dio e tornerò subito». Quello domandò: «Perché vuoi andare da lui oggi? Non è il novilunio né sabato». Ma lei rispose: «Addio». Sellò l'asina e disse al proprio servo: «Conducimi, cammina, non trattenermi nel cavalcare a meno che non te lo ordini io». Si incamminò, giunse dall'uomo di Dio sul Monte Carmelo.
Ecco, qui Enzo Bianchi poi c'è un altro piccolo passaggio in cui l'uomo di Dio, cioè Eliseo, la vede da lontano, prima ordina al suo servo di fare un tentativo di guarirla, ma poi alla fine decide di andare nella casa e di salire dove il ragazzo è morto.
Eliseo entrò in casa. Il ragazzo era morto, coricato sul letto. Egli entrò, chiuse la porta dietro a loro due e pregò il Signore. Quindi salì e si coricò sul bambino. Pose la bocca sulla bocca di lui, gli occhi sugli occhi di lui, le mani sulle mani di lui. Si curvò su di lui e il corpo del bambino riprese calore. Quindi desistette e si mise a camminare qua e là per la casa. Poi salì e si curvò su di lui. Il ragazzo starnutì 7 volte, poi aprì gli occhi. Eliseo mandò a chiamare la sunammita, e quando lei gli giunse vicino, le disse: «Prendi tuo figlio». Quella entrò, cadde ai piedi di lui, si prostrò a terra, prese il figlio e uscì.
Enzo Bianchi, allora anche qui abbiamo una risurrezione,
sì.
Ecco, la possiamo chiamare così o forse no, perché è diversa da quella che sarà la risurrezione di Gesù.
Beh, qui come in primo libro dei Re 17, quando Elia ha risuscitato il figlio della vedova, qui Eliseo risuscita il figlio di una vedova, e ricordiamo, Gesù farà la stessa cosa per un altro figlio, ci viene descritto in Luca 8, e Paolo addirittura in Atti 20 farà addirittura le stesse azioni di Eliseo sul corpo di quel ragazzo che era caduto e morto.
Ecco, ma queste analogie come le dobbiamo assumere, Enzo Bianchi? Cioè, come dei racconti che sono stati presi per poi riraccontare la vita di Gesù e di Paolo, come delle imitazioni, diciamo?
Ma certamente ci sono stati degli atti in Gesù e Paolo che avevano questo significato di resurrezione, di dire che la morte non aveva l'ultima parola e che dunque la presenza di Gesù poteva davvero significare in quella lotta contro la morte una parola di vita. Questo sì, ma quando poi certamente gli evangelisti, le chiese raccontavano questi fatti di Gesù, avevano dentro le loro viscere l'Antico Testamento e quindi le espressioni per fare il racconto venivano proprio sovente prese in questo ciclo, come ho detto all'inizio, questo ciclo di Elia ed Eliseo è veramente ispirante la forma letteraria del Vangelo, i racconti del Vangelo. E in Atti noi troviamo la stessa cosa di Paolo a Troade, cade questo ragazzo, muore, ma poi lui sale, va nella camera, si prostra sopra, fa le azioni di Eliseo e ecco, a un certo punto la morte è vinta dalla vita per la presenza dell'uomo di Dio. Dio ha concesso a questi uomini delle energie che contrastano la morte e vincono la morte. Certo, tutto questo è come una profezia, ma la morte di Gesù e la sua resurrezione sono altra cosa, perché in qualche maniera, potremmo dire, tra virgolette, spero di essere capito, in questi miracoli di Elia e Eliseo o di Gesù fatti su quei morti, come Lazzaro anche, sono in qualche misura rianimazioni di cadavere, cioè il cadavere riprende vita. Nel caso di Gesù no, lui dalla morte è passato alla vita divina, a una vita piena, non è stata una rianimazione di cadavere la resurrezione, ma la sua carne è stata trasfigurata e non muore più. Questi poi sono morti, è venuta anche la loro ora, come per questa figlia di questa vedova, così come per Lazzaro, come per quelli guariti da Gesù. Non era una vittoria definitiva, era un segno, una primizia, una profezia.
Naturalmente parleremo a suo tempo, ormai insomma ci stiamo avvicinando anche della resurrezione di Gesù, potremmo dire che in quel caso quello che rimane è, appunto, non è un corpo umano, ma è una parola che torna a indicare la vita principalmente.
Sì, esattamente sì. Quindi noi dobbiamo leggere questi racconti più come profezia, come uno squarcio di speranza in questa lotta tra vita e morte, in questo duello tra vita e morte, in cui Dio certamente promette di sconfiggere la morte, ma la sconfitta solo in Gesù Cristo. Tutti gli altri dell'Antico Testamento o del Nuovo sono semplicemente dei risorti come segno, non dei risorti definitivamente per sempre nella vita divina come Gesù Cristo.
Ecco, tutti questi miracoli, poi ce ne sono anche tanti altri, ma insomma hanno tutti un po' questo andamento, molto belli, devo dire, da leggere: la zuppa avvelenata, il lebbroso, anche questo sarà ripreso nelle storie di Gesù, il ferro che galleggia, poi ce n'è uno complesso tra cecità e visione. Ecco, tutti questi miracoli sono però inseriti dentro, appunto, la storia dei re di Israele. Ecco, in questo libro dei re vedremo alla fine Israele cadere sotto la dominazione degli Assiri e poi Giuda sotto quella dei Babilonesi ed essere poi deportati in Babilonia. Ecco, rapidamente, Bianchi, il rapporto di Eliseo con la storia e con questi re l'abbiamo già visto dettagliatamente con Acab, ma...
Cioè, noi dobbiamo comprendere che questi profeti, Elia e poi Eliseo e poi tanti altri, sono certamente suscitati da Dio ed entrano all'interno della storia come protagonisti, e certamente la loro storia è una storia mescolata con le vicende dei regni, dei re. C'è anche un loro agire politico, noi dobbiamo dirlo, certo oggi lo comprenderemmo meno, visto le acquisizioni che abbiamo fatto di distinzione, di separazione tra quella che può essere l'azione e la testimonianza di un credente e quello che può essere effettivamente il potere politico. Ma tutto questo è impossibile concepirlo e leggerlo come noi possiamo farlo oggi. Stiamo parlando di quasi 3.000 anni fa, e dunque questi profeti fanno delle azioni che alcune volte sono una vera e propria rivolta contro il potente. Quella di Elia, noi diremmo che c'è stata una rivolta guidata da Elia contro Acab. Qui abbiamo poi Eliseo che unge addirittura dei re, lo farà soprattutto prima di morire, ma lo vediamo altre volte opporsi a degli altri re. Noi abbiamo che dopo Acab, vivente ancora purtroppo sua moglie Jezabele, questa donna che ha portato il popolo di Dio alla prostituzione di altri dei, dopo Acab, ecco, noi abbiamo innanzitutto un re, Acazia, figlio di Acab, per 2 anni, e di lui, come del re successivo, Joram, si dice fece ciò che male agli occhi del Signore, imitò la condotta di suo padre, venerò Baal. Ecco, questo come un ritornello e la condanna di tutti questi re. Fece ciò che male agli occhi del Signore e imitò la condotta di suo padre idolatra. Ecco, questa storia che noi troviamo qui nel secondo libro dei re è una storia disastrosa. Re di Samaria e re di Giuda, dunque di Gerusalemme, sono dei re infedeli a Dio e quindi portano il popolo, la nazione, verso la rovina. Ci sarà la distruzione del regno del nord nel 722, ci sarà la distruzione di Gerusalemme nel 598, ma è semplicemente che Israele e Giuda hanno scelto una via verso la distruzione, sono loro responsabili della loro rovina.
Ecco, avremo modo di parlarne, anche perché Enzo Bianchi starà con noi anche per le prossime 2 puntate fino al termine di questo libro dei re. La ringrazio moltissimo, Bianchi, e la saluto, le auguro una buona giornata.
e buona giornata a tutti.
Ecco, ricordo la nostra redazione: Antonella Borghi, Cristiana Munzi, Paola Tagliolini, Marco Cristilli, Danilo De Girolamo. Vi ricordo il nostro sito uominiprofeti.rai.it, dove potete trovare e scaricare le nostre puntate e trovare tutte le informazioni relative. Grazie da Gabriella Caramore, ci sentiamo la settimana prossima. Thank you.